Il mito di Aracne, tratto dal sesto libro delle Metamorfosi di Ovidio. Pallade, la dea del Tritone, aveva seguito con attenzione il racconto. Elogiò il canto delle dee Daonia e trovò giusta la loro ira. Ma poi, tra sé, lodare va bene, ma anch'io voglio essere lodata, nemmeno io permetterò che si disprezzi la mia divinità impunemente. E decise di rovinare Aracne della Meonia, la quale, le era giunta voce, non intendeva considerarsi inferiore a lei nell'arte di lavorare la lana. Costei non per ceto lignaggio era famosa, ma perché era un artista. Suo padre, Idmone di Colofone, tingeva la lana spugnosa con purpura di focea. La madre era morta, ma anch'essa era una popolana, della stessa condizione del marito. Malgrado ciò, Aracne, con la sua attività, si era fatto un gran nome per le città della Lidia, benché, nata appunto da umile famiglia, abitasse nell'umile Ipepe. Per vedere i suoi meravigliosi lavori, spesso le ninfe del Timolo lasciarono i loro vigneti, le linfe del Pactolo lasciarono le loro acque. E non soltanto meritava vedere i tessuti finiti, ma anche assistere a quando li faceva, poiché era un vero spettacolo. Sia che agglomerasse la lana grigia nelle prime matasse, sia che lavorasse di dita e sfilacciasse uno dopo l'altro con lungo gesto i fiocchi simili a nuvolette, sia che con l'agile pollice facesse girare il liscio fuso, sia che ricamasse, si capiva che la sua maestria veniva da Pallade. Ma Aracne sosteneva di no, e invece di essere fiera di una così grande maestra, diceva impermalita: «Che gareggi con me, se mi vince, potrà fare di me quello che vorrà». Pallade si traveste da vecchia, si mette sulle tempie una finta capigliatura bianca e prende anche un bastone che sorregga le membra piene di acciacchi. Poi comincia a parlare così: non tutto è male nell'età avanzata. Più si invecchia, più cresce l'esperienza. Dai retta a me. Ambisci pure ad essere la più grande tessitrice tra i mortali, ma non voler competere con la dea. E chiedile con voce supplichevole di perdonarti per quello che hai detto, o temeraria. Chiediglielo e non ti rifiuterà del perdono». Aracne lancia una torva occhiata, lascia andare i fili già cominciati e, a stento trattenendosi dal percuoterla, con una faccia che tradisce l'ira, così dice di rimando a Pallade, che ancora non si è palesata: «O scimunita, smidollata dalla lunga vecchiaia, vivere troppo è come se rovina. Queste cose valle a dire a tua nuora, se ne hai una, valle a dire a tua figlia, se ne hai una. Io mi so regolare benissimo da me. E perché tu non ti creda di aver combinato qualcosa con i tuoi ammonimenti, sappi che io la penso come prima. Perché non viene qui? Perché non accetta la sfida?» Allora la dea è venuta, dice, e si spoglia della figura di vecchia e si rivela Pallade. Le ninfe e le donne della Lidia si prostrano dinanzi alla divinità, soltanto la Vergine non si spaventa. Tuttavia trasalisce e un improvviso rossore le dipinge suo malgrado il viso e poi ridilegua, come l'aria si imporpora al primo comparire dell'aurora, e dopo breve tempo si imbianca quando sorge il sole. Insiste sulla via che ha preso e per insensata bramosia di gloria corre verso la propria rovina. E infatti la figlia di Giove non rifiuta e non l'ammonisce più e nemmeno rinvia più la gara. Subito si sistemano una dalla parte e l'altra dall'altra e con gracile filo tendono ciascuno un ordito. L'ordito in alto è legato al subbio, il pettine di canna tiene distinti fili, la spola appuntita inserisce la trama con l'aiuto delle dita, e i denti intagliati nel pettine danno un colpo, comprimono la trama passata tra un filo e l'altro. Lavorano tutte e due di lena e, liberate le spalle dalla veste, muovono le braccia esperte, con tanto impegno che non sentono fatica. Mettono nel tessuto porpora che ha conosciuto la caldaia a tiro e sfumature delicate, distinguibili appena. Così, quando la pioggia rinfrange i raggi solari, l'arcobaleno suole tingere con grande curva, per lungo tratto, il cielo, e benché risplenda di mille diversi colori, pure il passaggio dall'uno all'altro sfugge all'occhio di chi guarda, tanto quelli contigui si assomigliano, sebbene gli estremi differiscano. Anche intridono i fili di tutte le oro, e sulla tela si sviluppa un'antica storia. Pallade dipinge così la collina di Marte, nella cittadella di Cecrope, e l'antica contesa per il nome da dare alla città. Sei dei più sei, e Giove nel mezzo, siedono su alti scanni, con aria grave e maestosa. Ciascuno ha come scritto in fronte chi è. La figura di Giove è la figura di un re. Quindi rappresenta il dio del mare in piedi, nell'atto di colpire l'aspra roccia col suo lungo tridente e di far balzare fuori dalla roccia squarciata un indomito cavallo, perché la città gli venga giudicata. Quanto a se stessa, si raffigura con lo scudo, con una lancia dalla punta acuta, con l'elmo in capo e il petto protetto dall'egida, e rappresenta la terra che, percossa dalla sua lancia, produce una pallida pianta d'olivo, con tanto di olive e gli dei stupefatti. Infine, la scena della propria vittoria. Ma perché la rivale capisca da qualche esempio che cosa dovrà aspettarsi per così folle ardire, aggiunge ai quattro angoli quattro altre sfide, a colori vivaci, con tante piccole figurine. In un angolo si vedono Rodope di Tracia ed Emo, oggi gelidi monti, ma un giorno esseri mortali, che avevano usurpato i nomi dei più grandi dei. Dall'altra parte, la miseranda sorte della regina dei Pigmei. Giunone, sfidata, l'aveva vinta e aveva voluto che diventasse una gru e si azzuffasse col proprio popolo. Poi rappresenta Antigone, che una volta osò competere con la consorte del grande Giove, ma Giunone regina la trasformò in un uccello. Era troiana, suo padre era Laomedonte, ma ciò non valse a impedire che, messe le ali, fosse costretta ad applaudire se stessa crepitando col becco, candida cicogna. Nell'ultimo angolo che rimane c'è Cinira, che ha perduto le figlie. Abbracciato ai gradini del tempio, già corpi delle sue figliole, disteso sulla pietra lo si vede lacrimare. Contorna i bordi con rami d'olivo, segno di pace, e così conclude l'opera con la pianta che le è sacra. Aracne disegna Europa, ingannata dalla falsa forma di toro. Diresti che il toro è vero, che vero è il mare, e si vede lei che guarda indietro verso terra e invoca le sue compagne, e per paura degli spruzzi tira su timorosamente i piedi. E rappresenta Asterie, ghermita dall'aquila a viva forza, rappresenta Leda sdraiata sotto le ali del cigno. E aggiunge le storie di Giove che, sotto parvenze di satiro, ingravida di due gemelli la bella figlia di Nicteo, che diventa anfitrione per possedere te, Alcmena di Tirinto, che, fattosi oro, inganna Dane, fattosi fuoco, la figlia dell'Asopo, pastore Mnemosine, screziato serpente, la figlia di Cerere. Anche te, Nettuno, in figura di torvo giovenco, essa ti pone sopra la vergine figlia di Eolo. Tu appari come Nipeo, generi gli Aloidi, come Montone inganni la figlia di Bisalte. Anche la mitissima madre delle Messi, dalla bionda chioma ti conobbe Stallone, la madre del cavallo volante, dalla chioma di Serpi ti conobbe Alato, Melanto ti conobbe Delfino. Ciascuno di questi personaggi è reso a perfezione è reso l'ambiente, e c'è anche Febo in aspetto di contadino. C'è come una volta gli prese penne di sparviero e una volta pelle di leone, e come in forma di pastore ingannò Isse, figlia di Macareo. C'è come Bacco sedusse Erigone, trasformandosi in uva, e come Saturno, fattosi cavallo, procreò il biforme Chirone. Tutto intorno alla tela corre un fine bordo, con fiori intrecciati a rami d'edera flessuosi. Neppure Pallade, neppure la gelosia poteva trovar qualcosa da criticare in quell'opera, ma la bionda dea guerriera ci rimase malissimo e fece a brandelli la tela che illustrava a colori le colpe degli dei, e trovandosi in mano la spola di legno del citoro, 3 o 4 volte colpì con quella sulla fronte Aracne, figlia di Idmone. La poveretta non lo tollerò e corse impavida a infilare il collo in un cappio. Vedendola pendere, Pallade ne ebbe compassione e la sorresse, dicendo così: vivi pure, ma penzola malvagia, e perché tu non sia tranquilla per il futuro, la stessa pena sia comminata alla tua stirpe e a tutti i tuoi discendenti. Detto questo, prima di andarsene, la spruzzò di succhi di erbe infernali, e subito al contatto del terribile filtro i capelli scivolarono via, e con essi il naso e gli orecchi. La testa divenne piccolissima, e tutto il corpo d'altronde si impicciolisce. Ai fianchi rimangono attaccate esili dita che fanno da zampe, tutto il resto è pancia. Ma da questa, Aracne riemette del filo e torna a rifare, ragno, le tele come una volta. Lettura di Virginia Delia.